credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del giovedì con il mondo dell'arte, della cultura e in questo caso anche dello sport, perché ci occupiamo nella giornata di oggi di un vero e proprio viaggio, e cioè di un giro ciclopoetico che è già giunto alla sua quarta edizione e dal 2008 appunto, che si chiama Ciclo Inverso Romagna. Ne parliamo con il curatore, l'ideatore e il co-organizzatore appunto di questa rassegna, Enrico Pietrangeli, che è con noi qui in studio. Benvenuto.
Buongiorno e grazie, grazie a voi.
Allora, com'era nata l'idea di questo giro ciclo poetico? Perché abbinare il ciclismo e la poesia?
Certamente, sì, diciamo che è un'idea nata in tutta la sua freschezza e spontaneità. Questo è avvenuto già nel 2008, come giustamente lei poc'anzi ha ricordato, e veramente in tempi, come dire, insomma, improbabili, meno di un mese. Ovviamente tutto questo, diciamo, pur mantenendo questa sua freschezza, ha avuto i suoi limiti, diciamo, dal punto di vista impatto organizzativo e logistico, ma non per avere una prosecuzione e apportare chiaramente quei dovuti miglioramenti all'evento stesso. Tant'è che nel 2009, grazie soprattutto, ecco, posso fare menzione dell'Andrea Ingemi, un coorganizzatore, c'è stato un forte impegno che è durato molto di più, circa 3 mesi, e un coinvolgimento di diversi enti, tra l'altro, se ricordo bene, anche dell'UNESCO all'epoca, stiamo parlando sempre del 2009, e questo ha fatto sì, insomma, che l'evento prendesse una sua consistenza, insomma, ecco, come era d'obbligo e dovuto farlo. Dopodiché questo evento ha avuto comunque una continuità, pur spostandosi in altri luoghi, come dire, e trovando altre denominazioni. Quindi ecco, si tratta di progetti a sé stanti ogni anno, con una propria peculiarità e finalità, insomma, che va specificata, però che si rifanno in qualche modo a questo schema, questo modello iniziale del 2008, che non è altro, ecco, potremmo definirlo un festival di poesia e bicicletta che interagiscono insieme. Come? Brevemente, in sintesi, ecco, semplicemente mettendo su delle tappe un giorno dopo l'altro, delle vere e proprie tappe ciclistiche, che ovviamente nel nostro caso hanno più un contenuto, come dire, culturale, tra virgolette, e quindi sportivo sì, ma non nell'accezione, ecco, dell'agonismo, della competizione. Tutto questo, insomma, ho avuto a cuore di ribadirlo più volte che non c'è. Tutt'altro, insomma, cioè, vige ovviamente quello spirito di solidarietà e compartecipazione, dove poi si sussiste un momento serale che diventa un momento d'incontro, quindi un momento aperto non solo a poeti, soprattutto quale io sono, anche ed artisti, ma anche a coloro che hanno partecipato a questo viaggio, ad aprire le loro emozioni, quindi tutto ciò che hanno percepito la poetica, esattamente perché in qualche modo io ho pensato e osato incarnarla in qualche modo nella bicicletta, perché poi è un movimento lento tale che ci permette anche, come dire, di riflettere sul viaggio stesso, che poi diviene anche metafora di esistenza e quant'altro, ma soprattutto io direi senza ombra di dubbio un'esperienza di 3 anni ormai conseguita nell'ordine spirituale, ecco, non vorrei dilungarmi oltre, questa, diciamo, era un po' la premessa.
Sì, ma sì. Veniamo appunto al viaggio di quest'anno.
Sì, certamente.
Qual è il tema e quali sono le tappe appunto,
sì,
di questo percorso?
Il viaggio di quest'anno in qualche modo si ricollega, quello che accennavo poc'anzi, a uno spostamento di luoghi e anche di denominazioni stesso del tour, perché non è che ha avuto sempre lo stesso nome, a quanto è avvenuto nel 2010. 2010 per mia iniziativa e di azione ho in qualche modo voluto trasportare questa esperienza con tutte le tradizioni locali e quant'altro si andava a cogliere già in Sicilia e trasportarla nel nord, diciamo, in qualche modo. E quindi l'anno scorso, tramite un evento consimile, il terzo appunto, denominato Ciclo Poetica, si è partiti da Torino in un viaggio che è arrivato fino a Venezia. In questo caso la tematica, diciamo, era più pertinente il discorso ambientale ed anche in qualche modo ecologico di impatto. Quest'anno, con Ciclo Inverso Romagna, ritorna quindi questo evento sempre nell'area nord, ma avrà un tracciato che porterà con sé ancora due location come Pavia e Ferrara, che già ci hanno visto lo scorso anno, ma anche altri nuovi luoghi. Esattamente posso brevemente tracciare il tragitto: sarà la partenza appunto da Pavia il 3 agosto, il 4 agosto Cremona, e quindi tramite la via Postumia, perché in qualche modo, insomma, la tematica è storico-culturale. Quest'anno ci si vuole rifare anche a quello che è la romanità, ma diciamo nel senso più aperto del termine, tant'è che ho specificato anche i suoi popoli e quindi anche quanto reputo di positivo sia rimasto di questa cultura, che è stata anche di apertura e assorbimento di più culture, quindi una grossa ricchezza di radici culturali greco-romane, che poi giustamente è continuata poi sulla scia della cristianità. Questo non possiamo di certo dimenticarlo o farne a meno, insomma. Ecco, appunto, dicevo, poi da Cremona ci sposteremo quindi dalla Lombardia lungo il Veneto, dove avremo due tappe in Villafranca di Verona e Legnago, dopodiché si tornerà a Ferrara per il secondo anno consecutivo dopo la ciclopoetica, e il tour andrà a sfociare dove? A Ravenna, perché rientra ovviamente in questa tematica e perché in qualche modo, ovviamente, essendo la poesia e la bicicletta i due elementi che fanno perno, e qui specifico anche dall'inizio, diciamo, soprattutto poi su quello che è il contesto dell'oralità della poesia, nonché il discorso itinerante, perché c'è un viaggio, un movimento, quindi sulla base di questi due elementi, che direi tradizionali e in qualche modo estremamente moderni nella poesia, come abbiamo visto anche negli ultimi anni, si basa il tutto, e Ravenna diventa in qualche modo in questa tematica sia perché è stata l'ultima capitale, diciamo, dell'impero, sia perché questo percorso va in qualche modo a tracciare, insomma, la fine di un ciclo della romanità e non della romanità stessa che prosegue, e diventa un punto un po' nodale dove in qualche modo riflettere da un corso storico e tornare anche a quello che, diciamo, in qualche modo a rivisitare l'origine del mito, la peculiarità, il perché di un qualcosa che poi perdura e chiaramente in un contesto di riflessione poetico. Io in qualche modo ho voluto forgiare una mia espressione a proposito, che è quella appunto di una dialettica nella poetica, che però rimanga in qualche modo, ed ecco perché ho cercato questo evento di aprirlo a quanti più soggetti possibile nel corso del tempo, e ovviamente, insomma, anche il mondo cattolico, che quest'anno, devo dire con mia grossa soddisfazione, è abbastanza presente con più di un'associazione, e mai felici, insomma.
Certo. Questo percorso avrà tra l'altro un prologo e un epilogo, un prologo che è proprio dopodomani.
Sì, è imminente, estremamente imminente, giustamente, come mi hai ricordato, e sarà un prologo, diciamo, che in qualche modo vuole essere sintesi. Se da una parte c'è un percorso appunto che va a configurarsi storicamente con la fine di un impero, di un ciclo della romanità, dall'altro un prologo che vuole in qualche modo rimettere in luce un mito che chiaramente nel caso della romanità, insomma, sappiamo bene, con Virgilio, l'Eneide in qualche modo viene incarnato meglio di altri autori, anche se poi ovviamente anche altri ne hanno parlato, da Orazio, Ovidio e quant'altro. E quindi in questo contesto, anche se all'ultimo momento, sono riuscito a prendere contatti con un museo a Lavigno, molto interessante, perché chiaramente, insomma, è un elemento che raccoglie questo mito, e faremo una partenza simbolica, che ho definito appunto anteprima di prologo, per poi andare ad Anzio, sempre nella stessa giornata, gemellarci con un prologo a Messina, perché è stata la città che in qualche modo ha visto, se possiamo definirla così, questa genesi ciclo letteraria nel 2008, e oltretutto ritorna anche come menzione quello che è lo stesso proemio dell'Eneide in chiave simbolica, ecco, ci mancherebbe altro, insomma, quel famoso passaggio in Sicilia e questo presunto naufragio, insomma, che sulle coste africane. Quindi mi sembrava, diciamo, opportuno anche passare per quello che è che gentilmente si è reso disponibile questo parco archeologico, anche dove ci sono tra l'altro le rovine dell'antica villa di Nerone. Perché in qualche modo è anche un passaggio, come dire, sia pure schematico, in sintesi, che riporta dall'origine del mondo romano e del suo mito, in qualche modo porta con Nerone alla fine di una dinastia, quella Giulio-Claudia, che va in qualche modo a sancire anche lì la fine di un ciclo, insomma, no? O perlomeno di un presunto tale che si rifà a tutto questo. Ecco, poi
questa è la parte, diciamo, di prologo.
Questa è la parte di prologo. Ha una parte di prologo che, come dire, che è sembrata, diciamo, insita poi fra le righe del progetto ed è emersa così. Così come la vedete, e c'è un epilogo che mi sembrava altrettanto doloroso, questo epilogo, dove ho cercato sempre di ricongiungermi, diciamo, a questo mito in senso circolare, così come poi, insomma, in qualche modo è stata una concezione del tempo, insomma, perlomeno quello della civiltà greco-romana, che poi a sua volta, diciamo, si è rigenerata nella tradizione con la cristianità stessa, che ovviamente ha portato un elemento fondamentale nuovo, la redenzione, che ovviamente esce fuori da questo circolo e ci dà questa grande possibilità, per chi ha fede, oserei dire, insomma. E di conseguenza questo epilogo ha voluto in qualche modo, tramite ovviamente una personalità di cui non potevamo fare a meno, passando per Avena, quale quella di Dante, insomma, e lo stesso Virgilio, insomma, poter finire su questo luogo, questa spiaggia che è il Lido di Dante, che, non volendo, anche poi facendo una serie di ricerche, ho visto in qualche modo connessa anche a una storia, dal punto strettamente, diciamo, di vista poetica, una storia che la lega anche in qualche modo a dei siti che durante il corso degli anni 70 sono stati, fra virgolette, alternativi, soprattutto per quello che è la proposizione, diciamo, del discorso ecologico e poetico. E tutto questo ovviamente va a ricollegarsi a quello che non è nient'altro che il famoso festival di Castel Porziano del 79, che ha avuto luogo proprio sempre, non Pratica di Mare, ma Castel Porziano. E questo è stato un mio voler ricongiungere, questo voler ricongiungere, sì, un altro cerchio, un altro ciclo, insomma, sempre in nome della poesia, anche perché temo che questa poesia nel corso degli anni, come dire, abbia un po' perso consistenza e impatto di pubblico, e questo mi dispiace. Non sto a giudicare il merito di quale e quante persone hanno fatto, diciamo, la poesia negli anni 70. L'importante, ecco, è avere quello spirito della poesia che temo, mio malgrado, insomma, sia andato un po' perduto, insomma. Tra l'altro, io approfitterei, se me lo concedete, con l'occasione del Lido di Dante, io ho fatto cenno anche su alcuni comunicati, ad alcune installazioni ciclopoetiche, ecco. E ci tenevo, in questa circostanza avevo messo a fuoco, anche ad anticipare tramite di voi, insomma, non ho ancora dato notizia di una performance che avevo pensato a proposito, che mi era stata ispirata in qualche modo da un lavoro svolto nel 2000 in collaborazione con Antonio Rossi, perdonatemi, adesso non ricordavo la menzione del nome, e che ha portato, diciamo, a svolgere una via crucis in collaborazione con diversi artisti, sia pittori che poeti, presso la Basilica di San Nicola in carcere. Tra l'altro io non ho avuto più l'opportunità di passare nel corso degli ultimi anni, ma so che dovrebbe essere una mostra stabile che inviterei a tutt'oggi a visitare, veramente bella. E da questa collaborazione, appunto, dove ho avuto modo, nella seconda stazione della via crucis, di scrivere alcuni versi, che, se volete, poi posso anche, sono talmente brevi, insomma, riproporvi, ho preso ispirazione perché in questa stazione della seconda croce, la seconda stazione in cui Gesù è caricato della croce, cosa accade? Ho visto, mi ha colpito molto questa postura, diciamo, del crocifisso sormontato e quindi in qualche modo del Cristo, in qualche modo soggiogato dal peso di questa croce, che veniva in qualche modo, come dire, a configurarsi con quella poi che assume il ciclista. E allora da qui ho avuto ispirazione per questa performance che conto di fare, e dove poter riproporre anche questi versi, insomma. So che potrebbe sembrare, come dire, un qualcosa fuori dalle righe, ma non lo è assolutamente, perché dobbiamo in qualche modo sempre rincarnare e rivedere questi nostri tempi in questa chiave. Ecco.
Vogliamo ascoltare questi versi? Allora.
Sono brevissimi, certo. Io vi ringrazio per lo spazio e lo faccio con piacere. Giunge ovunque un giorno, vulnerabile e quasi improvviso, in cui la vita si sovrappone del silente peso di una croce, e c'è ancora chi si maledice e chi invoca un'alba di resurrezione. Grazie.
Grazie a lei. Volevo ritornare su un argomento che, su una cosa a cui ha fatto cenno proprio all'inizio parlando della genesi, diciamo, di questo progetto, e sì, cioè la velocità di cui parlava, una velocità lenta, diciamo, che è quella appunto dell'uomo in bicicletta, che non è la velocità supersonica a cui siamo abituati o chiamati quotidianamente. Quindi è anche un po' un recupero di una lentezza che è più propria dell'uomo, che gli permette anche di tenere i sensi forse più vigili, tanto appunto da vedere e sentire le cose che effettivamente sì, ci sono intorno a lui.
Esattamente, sì, lo condivido, e anzi oserei dire anche di più, che in qualche modo è la vera dimensione organica del viaggio, che non, prima di tutto non va considerato, diciamo, puramente come uno spostamento, qual è, ma è una dimensione organica in quanto coinvolge lo spirito, quindi le emozioni e il tutto, e poi va vissuto istante per istante, è un movimento, una trasposizione che abbiamo completamente perso, ecco, se pensiamo, ecco, per carità, delle innovazioni del progresso, come dire, ineluttabili, ben vengano, che hanno portato tanta praticità in questo mondo, ma purtroppo hanno azzerato tutto questo, ecco, il prendere un aereo, un treno ad alta velocità e ritrovarsi in poco tempo da un'altra parte fa sì che poi il viaggio venga meno, ecco, questo oserei dire, insomma, più, e invece tornare in questa dimensione è anche un tornare a confrontarsi con la propria esistenza, e trovare delle radici, delle motivazioni che reputo importanti e che auguro di scoprire a tutti, anche in altre forme, per l'amor di Dio, da parte mia con molta, ecco, semplicità, direi, ecco, ho cercato semplicemente di proporne una, ma ripeto, ben vengano anche altre forme, ma reputo che ormai per noi tutti, ecco, superando ogni barriera che, insomma, cose passate più tipiche del Novecento che ci hanno diviso, ideologico o quant'altro, si possa in qualche modo riscoprire questo, insomma, ed è fondamentale. E tutto questo, ribadisco, c'è una chiave spirituale che poi è insita nella poesia, innegabile, insomma.
Certo, certo. Chi volesse venire a trovarvi, magari anche durante le tappe, perché...
Benvenuti, benvenuti.
Dico, come può... Ne abbiamo parlato, ovviamente, sì, abbiamo citato le tappe, però è possibile anche trovarle su un sito, insomma, in maniera
certamente
che si possa avere sotto mano il programma.
Certamente. Sì, io volutamente so che la mia è stata una scelta molto coraggiosa, in questo senso, in 4 anni non ho voluto creare associazioni, non ho voluto creare nulla in questo senso, proprio perché in qualche modo, nonostante, ecco, l'evento si evolvesse nel frattempo, tra l'altro quest'anno, insomma, ecco, non l'ho ancora detto, chiedo scusa se faccio in tempo, aggiungo adesso, sì, velocemente, ci sono diversi patrocini importanti come l'Università di Roma, di Pavia, dei riconoscimenti anche della Federazione Ciclistica Italiana, che per il secondo anno, insomma, ci ha degnato di attenzione e ne siamo molto orgogliosi. Ecco, nonostante tutto questo, questo evento ha voluto rimanere in qualche modo nella sua freschezza e limpidezza iniziale, insomma, e quindi, cioè, entrare anche in certe dinamiche per il momento, insomma, non ho pensato fosse opportuno, come dire, lasciarle stare, e questo poi mi ha dato comunque ragione, perché, ecco, riconoscimenti ci sono poi quando reputo, insomma, che le idee abbiano una loro consistenza, un loro valore, insomma, quindi bisogna sempre, io dico, incoraggiarsi, darsi da fare, essere onesti e sinceri con se stessi, ecco, certo, poi il resto viene. Per quanto riguarda le iscrizioni, appunto, che mi chiedeva, ecco, so ben recepito la domanda, quest'anno si è offerto il Sindacato Nazionale Scrittore, e successivamente, in collaborazione con questi, la WISP di Ravenna, per aggregare, diciamo, questi iscritti, iscriverli e poterci seguire in bicicletta. Ovviamente è data facoltà a loro di seguirci per l'intero percorso, una tappa, oppure, come ho anche io ribadito, insomma, mi sembra in un comunicato, ma già dallo scorso anno l'ho fatto, si può anche, per chi non se la sente, fare un breve tratto, prendere il treno, insomma, esistono treni regionali che effettivamente con uno scarso importo, insomma, possono trasportare anche le biciclette, quindi lo spirito rimane quello, diciamo, compartecipativo, ecco, e poetico.
E quindi possono trovare eventualmente queste informazioni,
sì, sì, sì,
sul sito del sindacato scrittori?
Sul sito del sindacato scrittori, perché appunto è quel discorso iniziale, non ho avuto modo, quindi non avendo un'associazione, di creare un sito o d'altro, però devo dire, grazie a Dio, la comunicazione ha avuto sempre tanto spazio e interesse per questa venta da parte un po' di tutti, quindi queste informazioni tramite l'inoltro di comunicati, insomma, in qualche modo sono penetrate in rete un po' ovunque. Io consiglierei, magari, ecco, tramite i motori di ricerca, di fare appunto, di inserire il nome, il titolo della manifestazione, Ciclo Inverso Romagna, tutto attaccato ovviamente, e sicuramente da lì avranno sia riferimenti,
diversi siti
certo, sia per l'iscrizione, sia per riprendere dettagli di tappa o quant'altro, sarà loro dispensabile, insomma.
Benissimo, allora grazie Enrico Pietrangeli,
grazie a voi di nuovo
per questa bellissima iniziativa, e quindi vi auguro buon viaggio.
Grazie, grazie di nuovo.
Il 15 luglio scorso, nel Teatro di Ostia Antica, nella edizione 2012 del Premio Roma, ha ricevuto una menzione speciale il volume Roma e Lazio, letteratura e civiltà, edito da Palombi, di cui è autrice la professoressa Luisa Gorlani, che è con noi qui in studio. Benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Dunque, dicevamo, un volume che ha ottenuto appunto questo importante riconoscimento nel Premio Roma, che è stato recentemente presentato anche a Latina, dicevamo, a microfoni spenti.
Sì, vero? Anche nell'ambito dei libri da scoprire a Latina, organizzato dall'assessore alla cultura di Latina, ed era stato in quell'occasione presentato dal professor Rino Caputo, preside della Facoltà di Lettere di Tor Vergata.
Questo libro è nato per rispondere a quale esigenza?
L'esigenza è quella di definire un'identità, perché in un tempo di globalizzazione e massificazione come il nostro, abitato da uomini senza patria e senza volto, secondo me è importante recuperare le proprie radici, le proprie tradizioni, perché è lì che affonda la nostra identità, il che non significa come dire, rifiutare le identità altrui, anzi, forse proprio perché l'ho vissuto sulla mia pelle, io da lombardo-veneta ho affrontato 18 traslochi nella mia vita, sono andata su e giù per l'Italia e mi sono resa conto che proprio perché io amo molto la mia città, sono in grado di accogliere e di aprirmi alle mentalità, alle tradizioni altrui, quindi è il senso di appartenenza che concilia l'accoglienza.
Certo.
E quindi il recupero di una letteratura come quella della Regione Lazio, secondo me è un'operazione di riappropriazione di valori perduti, perché secondo me nulla come la letteratura è rivelatrice dell'animo umano, attraverso le voci di scrittori e poeti magari sconosciuti o comunque non sufficientemente apprezzati o dimenticati, si riscopre il senso di appartenenza ad una regione che è una terra di meraviglia, ed è un peccato che non venga valorizzata. Oltretutto, la cultura può anche essere un veicolo di sviluppo dell'economia, perché è attraverso la consapevolezza dei tesori del patrimonio di appartenenza della propria regione che si potrebbero costruire degli itinerari culturali che favorirebbero anche il turismo.
Certo. Come hai legato letteratura e geografia, territorio?
Sì, io ho raccolto 44 autori dal Medioevo ad oggi, e per ogni autore ho scritto la vita, le opere che avessero attinenza col territorio di Roma e del Lazio. Poi ho inserito dei giudizi critici di critici letterari o docenti universitari, e poi ho inserito dei flash di approfondimento o sui luoghi o sui personaggi o sugli usi e costumi, in modo da contestualizzare la letteratura nel territorio, perché la letteratura non è qualcosa di monolitico, ma io credo molto al sapere interdisciplinare, no? E credo, da buona figlia di Galileo, credo molto anche al metodo induttivo, che è solo partendo dal vicino che si può arrivare al lontano. Del resto Galileo, proprio dall'osservazione dei fenomeni specifici, traeva le leggi universali, e quindi anche lo studio della letteratura di un luogo non è, come dire, un procedimento che rischia di cadere in uno sterile localismo, ma è un tentativo sperimentale di approfondire le voci di un luogo per poi traslare alle voci nazionali ed extranazionali, e quindi è un processo di allargamento, non di chiusura.
Certo, questo è evidente, appunto lo dicevi anche perché il Lazio non è la tua regione di origine, il motivo di questi 18 traslochi di cui parlavi è il tuo lavoro, l'insegnamento.
Certo,
no?
Sì, avendo insegnato in tutta Italia, la scuola è un osservatorio sociale incredibile, per cui dai problemi dei ragazzi riesci a capire i problemi del contesto sociale di appartenenza, e quindi questo ha sviluppato sempre più la mia curiositas. E quindi mi sono messa per l'alto mare aperto, come dice Omero, e il mio è stato davvero un viaggio alla scoperta del senso della vita, e quindi questo libro tutto sommato è la ricerca di un senso, perché attraverso le scritture di questi autori ho capito anche la espansione del Lazio. Lazio infatti deriva da Latus, il più esteso, è la regione più estesa non solo geograficamente ma anche egemonicamente, culturalmente, perché infatti questi scrittori focalizzano non solo le bellezze del Lazio ma anche la centralità e cosmicità di Roma, no? Per cui c'è, non so, Goethe la definisce la capitale della luce, delle meraviglie, del sublime, invece Gogol la definisce la capitale dell'anima mia, tant'è vero che in una lettera ad una amica a Pietroburgo dice vieni, lascia alle tue spalle quella grigia e fredda Pietroburgo e vieni a Roma, che ti verrà incontro il Colosseo a braccia aperte. Ecco, anche questa personificazione dei monumenti è bellissimo, perché è lo specchio di questa apertura, di questo senso di accoglienza. Tutti quelli che sono venuti a Roma sono rimasti stregati.
Il libro sarà tra l'altro tra poco anche presentato in diverse sedi, vero?
Sì, è già stato presentato in Campidoglio, Palazzo Valentini, all'Università La Sapienza, al Ministero dei Beni Culturali e in vari licei. Ora la prossima presentazione sarà fatta nell'ambito del Festival delle Storie, che si svolgerà dal 1 al 7 agosto nella Val di Comino, in provincia di Frosinone, e in particolare il mio libro sarà presentato il 6 agosto nell'ambito del Festival delle Storie, appunto presentato dal dottor Vittorio Macioccia, che è caporedattore del giornale. E poi verrà presentato a Viterbo e l'8 novembre alla Società Dante Alighieri, oltre che in vari altri licei che già mi hanno chiesto di introdurre il libro.
Ricordiamo allora il titolo del volume: Roma e Lazio, letteratura e civiltà, edito da Palombi, di cui è autrice Luisa Gorlani, che ringraziamo di essere stata con noi.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Buona giornata.
E chiudiamo qui il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.